Stiamo partendo e do la parola a Carlo Sini.
Una riflessione su un punto, anzitutto, che è comune a vari interventi. L'inerzia, per esempio, diceva Paolo, e non mi ricordo, Alfieri ha usato un verbo per dire che si sgretola la corrosione, che li vedo molto vicini, no? Però la corrosione più interessante dell'inerzia, perché non ci induce a pensare che c'è qualche cosa di fermo che arresta l'azione, che è inerte, che quindi dalla sua inerzia bisogna riportarlo. Ecco, io penso che non sia un modo giusto o proficuo, diciamo, di impostare la cosa. In realtà la corrosione, ecco, proviamo a vederla così. La corrosione è corrosione per cui che è, o per la cosa che è vivente, diciamo, che è qualcosa, che può essere anche un oggetto, no? Questo è chiaro che c'è stata una corrosione notevole, no, ma c'è una corrosione. Ma questo è il suo punto di vista, è lui che dice c'è stata la corrosione. Ma perché non possiamo guardare anche il punto di vista opposto, cioè la corrosione è l'azione di un altro, anche l'inerzia è l'azione di un altro. Allora vediamo il tutto non come qualcosa che, come dire, consiste nella sua forza, nella sua forma, nella sua potenza, e un mondo ostile, diciamo così, che lo rende inerte, per cui invecchia, declina, anche una società può invecchiare, declinare. Sì, ma perché invecchia e declina? Invecchia e declina perché ci sono una quantità straordinaria di altre forze che la attraversano e vanno in un'altra dimensione. Allora cominciamo a vedere l'inerzia come inerzia per me, o per il mio progetto, o per quello che io mi proponevo, quello che ero un tempo, eccetera. Ma non è in sé un'inerzia, è un gioco continuo delle forze. E si può cominciare a dare un'occhiata all'insieme, naturalmente sono delle figure, no? Quelle che ci raffiguriamo, appunto, ma l'insieme è un continuo conflitto di forze, ma questo Nietzsche l'ha detto molto bene. È un continuo, non c'è altro che un continuo conflitto di forze. Allora, se cominciamo a pensare così, evidentemente anche tutti i temi che sono stati così bene affrontati oggi, di che cos'è la comunità, di che cos'è, ma intanto io qui proporrei uno sguardo dislocato, contemporaneamente, simultaneamente dislocato. Cioè, un conto è la vita di una comunità, la comunità. Cos'è poi la comunità? Una serie di regole, di documenti, di stanze, di mobili, eccetera, eccetera, no? Con le sue azioni, delle forze che invece vanno per un'altra direzione, perché sono fatte così, no? Perché c'è la luce, c'è il sole, c'è la polvere, ecco, Ma poi, oltre a questo, una comunità sono tante persone, evidentemente, no? E di questo stiamo parlando, ma tutte queste persone, con la loro storia individuale, sono portatrici a loro volta di una comunità di forze, diciamo così, no? Integrative e disgregative, con la loro personalissima, individualissima vicenda. E sono queste che si mettono insieme, trovano collaborazioni, si sentono in sintonia, ma quelle stesse forze che generano la sintonia hanno dentro di loro delle dissintonie. Ecco, questa situazione, adesso scusate, ho anche pure la voce che non mi funziona, questa situazione vogliamo provare a pensare che sia strutturale, endemica, quantomeno molto antica, chi lo sa come erano gli ominidi di milioni di anni fa, come erano i nostri antenati 100.000 anni fa più o meno, possiamo pensare che questo riassuntino che io sto facendo abbia una sensatezza. E allora lì non c'è niente da fare, bisogna rassegnarsi al fatto che ogni creazione, costituzione, nella sua politicità, per esempio, come è venuto fuori oggi, è attraversata strutturalmente, fondamentalmente, da azioni esattamente contrarie. Cioè da quelle che io chiamo delle volte le forze nascoste, il potere invisibile. C'è un potere invisibile, io mi tengo insieme naturalmente, ma il mio corpo ha un potere invisibile anche di non tenersi insieme, di farmelo di tutti i colori, no? Per esempio non ho la voce, no? Mica l'avevo programmato, no? E non c'è nessuna comunità che mi salvi da questa faccenda, no? Ma questo è proprio anche della comunità. E allora sono da vedere tante cose, sono da vedere con prudente dislocazione, per esempio tutta la questione della transitorietà e della stabilità. A certi livelli i discorsi che fa Francesco, i discorsi che fa Florindo sono bellissimi e molto veri. A certi altri livelli è vero quello che si è detto relativamente al fatto che se tu prendi il poveraccio che sta sulla, che dice, tu che cosa vuoi? Vorrei tanto una casa, una famiglia, no? Che cosa vuoi che voglia? No? E quindi c'è una, bisogna calibrare i discorsi a seconda delle soglie che pensano di illuminare, perché sennò l'illuminazione è così generica che non prende niente, diciamo così, e ha dentro di sé il suo limite oscuro. E per dire l'ultimissima cosa, è difficile immaginare una politica, è difficile, anche se noi possiamo dire quello che vogliamo, ma la politica esiste. Che non sia quella che piace a noi, che non sia quella che noi riteniamo degno della parola politica, non toglie affatto però e per nulla il fatto che c'è, che bene o male, a meno che non lo bruciamo con le nostre mani, il Parlamento c'è. E io non penso che bruciarlo sarebbe poi la migliore delle idee. L'hanno già fatto, non è stato proprio molto, no, non è stato un granché. Ieri sentivo, c'era il concerto per la celebrazione del giorno della Shoah e hanno rifatto il programma che Toscanini fece a Tel Aviv nel 56, una cosa del genere, insomma un programma contro il nazismo, no, era molto prima, no? Cosa sto dicendo, nel 36, lui era fuoriuscito, no? E mise in programma due brani, tra altre cose, di Mendelssohn, perché Mendelssohn era un musicista ebreo. Hitler si è arrabbiato al punto di questa, perché l'aveva invitato Hitler ad andare a dirigere Wagner a Bayreuth e Toscanini gli aveva detto di no. Allora lui era in guerra con Toscanini. E allora quando seppe che Toscanini fece questa cosa per gli ebrei, eccetera, con un concerto, il giorno dopo fece distruggere, abbattere tutte le statue di Mendelssohn che c'erano in Germania, compresa quella famosa Lipsia di fronte alla sua orchestra, no? Ecco, questo per dire il cretinismo. Però la politica esiste, cioè le statue sono state abbattute, cioè, hanno dovuto ricostruirle dopo. Allora io pongo una questione che mi rendo conto essere al tempo stesso molto generale ma anche molto, forse troppo concreta, ed è molto semplice, la conosciamo tutti: quali sono i beni comuni? Ovviamente come si calcolano i beni comuni e chi calcola i beni comuni. Qual è il bene comune di un poveraccio che sta sulla barchetta? Qual è il suo bene comune? Se tu gli chiedi qual è il bene comune, che è quello che ti deve garantire la politica sociale, cioè una politica umana, cosa vuoi tu come bene comune? E ovviamente noi avremo tante teste, tante sentenze, questo è ovvio, no? Perché avremo tanti bisogni, certo, ma anche tante fantasie, anche tante illusioni. Allora, è possibile ripartire da un'idea della politica come amministrazione e prima ancora definizione del bene comune? Lì si va avanti molto, lì si cammina parecchio, ci sono degli esempi molto grandi che vengono non dall'Europa, ma appunto da culture indie, da culture diverse dalla nostra, che hanno una ben chiara idea di cosa sia il bene comune, no? E anche molto belle talvolta. Ecco, come si intende il bene comune? Perché se tu prendi come modello il modello comunista, che molti oggi hanno evocato con nostalgia, non con nostalgia del modello, ma con nostalgia che non ne abbiamo parlato, no? Perché giustamente è una cosa interessantissima e importantissima, e forse il modello comunista esagera, nel senso che dice che i beni comuni sono tutti. Tutti sono comuni. E forse anche il poveraccio che non ha niente e sta venendo in barca, spera di arrivare a Lampedusa, non sarebbe d'accordo. Ma se sei i beni comuni, certo, però i miei sono i miei, no? Cioè ha una sua idea di bene comune. E nessuno di noi può dire qual è la giusta idea, perché non esiste la giusta idea. Dobbiamo costruire nel cammino il bene comune, sapendo che è fragile, che è provvisorio, tutte le cose che ha detto Florinda molto belle. E allora questo possiamo anche girarlo dentro di noi. Qual è il bene comune di questa esperienza che chiamiamo Mecri? Qual è il bene comune? Naturalmente nessuno può presumere di incarnare il bene comune. Nello stesso tempo ognuno lo incarna. Questo è il fatto, che ognuno lo incarna, di fatto, anche se non lo pensa, anche se non se lo propone, ma il suo comportamento, il suo entrare, il suo uscire, il suo parlare, il suo fare amicizia, il fare, come si dice, avere occasione di scambio di idee, ecco, ognuno con le forze di cui è portatore, positive e negative, così come sono positive e negative tutte le forze che riuniamo sotto una parola come Mecri, eccetera, tutte queste costituiscono fatalmente una realizzazione del bene comune che rivelerà nel tempo la possibilità di auto-legittimarsi, auto-prodursi, auto-trasformarsi, oppure andare alla malora. Come tante cose nel mondo vanno alla malora. Questo è molto interessante perché, letto con gli occhi della filosofia di Whitehead, che prima veniva citato, la filosofia di Whitehead, credo di poterla riassumere così, banalizzandola un po' naturalmente, direbbe: ci sono tanti soggetti e supergetti, cioè tanti processi in atto, e ognuno di noi cerca di costruire un'armonica possibilità di manovrare la sua navicella dentro questo turbine, non dimenticando che lui è il primo turbine, naturalmente, da governare. E dentro questo turbine la più saggia delle politiche è una politica di conservazione. Non dice era un reazionario. No. Conservazione vuol dire portare a buon fine quelle tendenze che manifestano in cammino di essere più tollerabili, più costruttive, più feconde, diceva Florinda. È tutto qui. È una fecondità della cosa in cammino che lotta con altre fecondità, non con l'inerzia. L'inerzia lo dice lui, che perché non gli fa comodo. No, lotta con altre. E questo, se volete, è la grandiosa visione della fisica contemporanea, della fisica moderna, che descrive così l'universo. Non ci sono cose nell'universo, ci sono flussi, forze, no, che si scontrano, e questo ovviamente lo sapeva benissimo Whitehead, che era un fisico di prim'ordine, ma noi in fondo veniamo di lì, noi siamo fatti di queste cose che poi si sono tradotte nelle figure del sapere. Le figure del sapere hanno anche loro una loro forza, ma lottano con altre forze. Io lotto con la forza di un corpo fisico che non mi sono dato io, mi sarei dato molto di meglio. No, evidentemente. No, è quello che è. No, è venuto da incontro di forze dei miei genitori, eccetera, eccetera. Lotto contro la mia condizione sociale, che mi ha insegnato tante cose e tante altre assolutamente no. Per cui tutto quello che so è segno della mia ignoranza. Come noi filosofi questo lo sappiamo da 2500 anni, tutto quello che so è nel contempo l'attraversamento di forze negative che lo dissolvono. E tutto quello che mi resta da fare è curare la voce, questa è la prima cosa, no? Cioè curare il mio corpo come posso, e curare nello stessissimo modo le mie idee e le mie partecipazioni, che siano feconde, che stiano insieme in maniera ragionevole, no? Sufficiente, e che non siano occlusive, ma che siano aperte, ma non così aperte da dissolversi. È un luogo nel quale la politica prende un altro segno, e forse è un segno che va col mondo della globalizzazione che ha così bene descritto stamattina Gabriele, quando appunto diceva: ma vi rendete conto, ci sono infinità di gruppi, infinità di cose, infinità. Non si tratta più di metterle insieme in un progetto, appunto Apollo è nei guai, perché sono 100.000 polli, questo? Non c'è una forma, c'è una forma provvisoria attraversata da forze che sono parallele, che sono, come dire, confluenti, che sono collaborative, e da forze che sono disgregative, perché questo lo dobbiamo sapere. Ognuno di noi, quando viene a Mekri, porta dentro la sua dissidenza, non soltanto la sua, proprio la sua dissidenza, perché qualcosa nella sua storia, nella sua maniera di essere, nella sua psicologia, non è consonante con il progetto di altri o con il progetto dell'insieme, che non lo vede a propria misura. Ma se lo vedesse a propria misura e lo realizzasse a propria misura, lo distruggerebbe. Questa è la saggezza di tutti, no? Di sapere che siamo portatori contemporaneamente di una forza attiva e di forze passive che viviamo come inerzia. Ma non sono inerzia, sono un mondo che non è cantabile con un canto solo di Apollo, ma che è totalmente sempre disgregabile negli interstizi del canto, dove fa capolino Dioniso. E molte volte le forze distruttive sono le forze più feconde. Talvolta capita anche così, che le forze distruttive sono le più feconde. Non è detto che la saggia conservazione... Cosa vuol dire saggia conservazione? Questa è la vibrazione di cui parlava Florinda e Tommaso, cioè, come dire, la profonda consapevolezza che da un lato in me parla adesso la volontà di trovare con gli amici un punto di contatto, un punto di che loro pensino. Professor Sini questa sera non ha detto scemenze, finalmente, ha detto una cosa condivisibile. No? Ma mentre dico questo, devo chiedermi se questo non è un'azione contro Mekri, al di là delle mie volontà, perché io sono disgregante, o ero disgregante, perché non è solo Mekri, è ovvio, non è soltanto il desiderio che lo porta qui. Quale desiderio? Prova a specificarlo, questo desiderio, e diventa quasi infinito capire perché sei qui. E questo è pericoloso, no? Pericoloso che io non sappia bene perché sono qui, cosa vuole il professor Sini qui. È così che se non vediamo questo punto facciamo delle mitologie. E quindi, ecco, pensare che l'inerzia sia in realtà la presenza di forze disgreganti, ma non perché vogliono essere disgreganti, perché sono altre, semplicemente, no? E che ognuno nel portare il suo contributo porta inevitabilmente anche delle forze disgreganti, per cui il compito di tutti comune sarà di rimestare la pentola, di rimetterle dentro, di dire vabbè, anche di queste facciamo condimento, no? Ci vogliono anche queste. Questa è una grande politica, questa è la grande politica vista in una cellula.
Chi altri? Prego. Io prego.
Volevo consentirmi di abbassare il tono, perché non essendo in grado di fare un intervento di chi lavora come pensatore, posso fare un intervento di chi fa il mio lavoro. Perché nella seconda fase di questo pomeriggio mi è venuta in mente con molta evidenza un contenuto di esperienza che metto lì sul, insieme all'amuleto, sul tappeto, l'esperienza del negoziatore. che è un'esperienza forse, insomma, che è quella su cui mi sento più a mio agio, perché è quella che faccio di più. Ed è l'esperienza, perché l'esperienza del negoziatore non prescinde dal conflitto, non può, ha senso nella misura in cui esiste il conflitto su cui il negoziatore lavora, perché le parti in conflitto glielo consentono. Quindi è un punto di vista che non risolve la questione del conflitto, ovviamente, ma è un punto di vista che può mostrare come dentro il conflitto si può lavorare rimanendo vivi, cioè si può lavorare solo a condizione che il conflitto non sia mortale nelle intenzioni di nessuna delle due parti che contendono, e che contendono a prescindere. Naturalmente io sto pensando a banali conflitti nelle aziende, nelle situazioni di lavoro. Li chiamo banali solo perché sono infinitamente frequenti, non perché siano semplici, ma perché sono continui. Mi ha fatto pensare a questa esperienza la riflessione che, da cui partiva Pasqui, a proposito del dissidio, cioè la condizione che la tua opzione sia vera è che valga la stessa cosa per l'opzione dell'altro e degli altri, perché se no non c'è neanche la tua condizione di possibilità. Ecco, su questo punto, quando questo punto è possibile? Mi sembrava, cioè, volevo condividere questa riflessione, perché questo è il punto che rende possibile il conflitto non mortale. Questo punto è possibile quando si è nella condizione di concedersi reciproca legittimazione di esistenza in quanto confliggenti. E questo mi accompagnava mentre ascoltavo il tema dell'invito a non rimuovere, a non immunizzarci dal conflitto, perché sono praticamente ed esperienzialmente convinta che questo non sia possibile, cioè che non si dia in natura. Però se questo non si dà in natura, e se per fortuna non si dà in natura che compiamo continuamente delle stragi sanguinose, almeno diciamo in questa parte del mondo, perché poi altrove non è così, mi domandavo che cosa rende possibile questa accettazione della rispettiva legittimità. Perché il primo lavoro che il negoziatore deve fare è proprio fare questa cosa qui, cioè fare in modo che i soggetti che sono nella condizione di frizione capiscano che non si debba arrivare alla morte e capiscano l'utilità del negoziato, che è anche l'utilità del conflitto, paradossalmente. L'utilità del conflitto che si manifesta nel risultato di un negoziato è che il conflitto ha spostato il punto di equilibrio. Laddove il punto di equilibrio da cui si era partiti non serviva più a nessuno, era diventato inutile. Partiamo sempre da una... cioè c'è sempre una tensione che sta sotto pelle, ad un certo punto la tensione... però per tanti motivi quella tensione che sta sotto pelle risulta compatibile per le parti, ad un certo punto non lo è più, per ragioni interne, per ragioni esterne, eccetera, eccetera. E il conflitto ha il vantaggio di farti capire che non puoi più stare nella situazione in cui stavi fino a prima, neanche in quell'equilibrio reciproco di poteri, e devi spostarlo. Quello è un momento di contesa, non è una contesa che si fa col fioretto, ma è una contesa che si fa un po' brutalmente. La contesa funziona nella misura in cui appunto non sia mortale, cioè nella misura in cui punti a ristabilire un nuovo punto di equilibrio. Ha bisogno della legittimità, del riconoscersi come legittimamente responsabili delle proprie posizioni e anche responsabili delle proprie appartenenze, e ha bisogno anche di un atto di fiducia, cioè di poter dire: adesso qui su questo tavolo noi mettiamo tutti i nostri significati, tutti quelli che sono in gioco in questo momento, pretendendo, questa è l'unica pretesa, che ci possano stare i miei come quelli di quell'altro. E questa è la condizione perché il negoziato venga percepito come utile. Poi quando si arriva in fondo ci si rende sempre conto che si è fatto qualcosa che è già passato nel momento in cui l'hai finito, cioè che è già di nuovo, sei già di nuovo da capo. Non solo per la semplice ragione per cui ovviamente se fai bene questo lavoro il punto di accordo è un punto di accordo che porta sofferenze e insoddisfazioni e quindi è di nuovo dentro le tensioni, ma tu ti sei spostato in un altro punto di equilibrio che è sempre temporaneo, fragile lì finché non tira vento. Ma se non si facesse questo esercizio continuo, non ci sarebbe la vita, cioè non ci sarebbe quel processo di adattamento delle proprie compatibilità reciproche che ti consente di stare al mondo, perché saresti indietro rispetto al mondo. L'ultima cosa che volevo dire è un dubbio che ho sempre avuto e che nasce sempre da questo tipo di esperienza, cioè mi sembra, forse questo sì è veramente un retaggio di un'esperienza limitata, che questa operazione di mediazione temporanea e ricomposizione temporanea di punti di equilibrio, che ha bisogno del riconoscimento di legittimità, abbia bisogno di persone in carne ed ossa che fanno questo tipo di esperienza direttamente. Cioè ha bisogno che il senso dei punti di partenza del lavoro di autorappresentazione e di mediazione sia direttamente vissuto dalle persone. Cioè c'è bisogno che l'accordo non si faccia tra simboli, ma si faccia tra persone che hanno combattuto. Ecco. Perché le persone che hanno combattuto portano dentro di sé il senso del combattimento e il senso del vantaggio del nuovo punto di equilibrio raggiunto. Cioè devono essere loro direttamente in prima persona a poter giudicare se ciò a cui si è arrivati è davvero accettabile e vantaggioso in quel momento lì. Fare questo in un contesto molto largo, cioè di gruppi molto larghi, in un contesto che rende difficile questa esperienza personale, anch'io non so se sia possibile, però è un problema perché rappresentata così l'unica storia possibile sembra un continuo, mi sembra, ma è una domanda che mi porto, mi sembra un continuo processo di aggiustamento tra tanti piccoli microcosmi che poi chissà se vedono dove stanno andando, cioè vedono fino a lì, e anche questo vedere fino a lì è un problema in fondo. Allora il problema che volevo sottoporre è se ci sia un modo per allargare questa esperienza personale di cui parlavo, questa necessità dell'esperienza personale e del conflitto e del negoziato e del nuovo punto di equilibrio, non nel senso di farla diventare una modalità assoluta e universale, perché sarebbe una contraddizione in termini, ma nel senso di provare ad andare un pochino oltre i suoi confini intrinseci, se no mi sembra, ecco la sensazione che mi sembrerebbe povera. nel momento stesso in cui io dico questa cosa, però mi rendo anche conto, e con questo ho finito, che quando si fa un lavoro di negoziazione, che sei arrivato al punto dell'accordo, non ce l'hai solo nella testa, lo senti fisicamente. Cioè è un'esperienza, è un'esperienza anche fisica, e di conseguenza se anche in quello sta il valore di quell'esperienza, come fai a prescindere da un'esperienza di carattere personale? Ha senso porsi questa domanda? Basta.
Pensi che è quello che fa l'operatore della scuola? L'operatore della scuola si trova in questa esatta situazione, che l'interesse comune è al tempo stesso attraversato dal disinteresse di tutti gli allievi che ha, e ogni volta deve fare una negoziazione che si chiama cultura, e il problema è come trasformarla in politica, e questo è il problema, no? Perché una volta ce lo faceva la Chiesa, non è andata molto bene, però insomma lo faceva, no? In qualche modo, no? Era proprio così, eh?
Io mi permetto solo di aggiungere un punto sulle cose molto molto interessanti che ha detto lei. Sono un tema su cui ho variamente lavorato dalla mia prospettiva, cioè di osservare i conflitti urbani che hanno nature molto diverse. Alcuni conflitti non hanno tanto bisogno di mediatori, perché hanno dei dispositivi attraverso i quali si autoregolano. Molti dei conflitti di interesse hanno questa natura. Lo scambio è uno strumento di governo di alcuni di questi conflitti. Io ti costruisco l'autostrada, e però sul tuo terreno, però in cambio ti do dei soldi, ti eccetera eccetera eccetera. Insomma, ci sono degli strumenti, ivi compreso il mercato, che lo scambio, insomma, in senso lato, che permettono questo. Però lei sta parlando di conflitti di natura differente. Anch'io sono persuaso del fatto che, se andando un po' anche dietro a quello che ha detto il professore prima, se assumiamo che questi conflitti sono veicoli di forze molto diverse fra di loro, alcune attive, alcune reattive, no? Alla Nietzsche proprio, no? Alcune attive, alcune reattive. Gli equilibri sono sempre parziali, instabili, sempre fragilissimi, no? Allora, la prima accortezza che io avrei è che il mediatore è anche lui portatore di una forza, perché altrimenti secondo me andiamo su una strada difficile. Il portatore di una forza perché c'ha i suoi desideri, c'ha le sue forze che lo abitano e lo attraversano. Spesso nelle tecnologie, diciamo, della mediazione del conflitto, questa cosa viene obliata, e questo è molto grave proprio nella prospettiva che diceva lei. Tutta sta letteratura infinita di conflict resolution, eccetera, che lei conosce benissimo, a me un po' terrorizza, perché neutralizza il ruolo del mediatore. Invece il mediatore è portatore, attraversato a sua volta da questa complicatissima rete di forze attive e reattive, alcune buone, alcune cattive, per così dire, no? C'ha i suoi interessi, suoi personali, suoi dell'istituzione che rappresenta, no? E secondo me questo è un primo allerta. Secondo punto, che è molto importante secondo me, e quindi, come dire, prendiamo sul serio quello che ha detto il professore. Ci sono le forze e le forme, per esempio la stabilizzazione di un nuovo equilibrio è una forma che a sua volta sarà travolta da altre forze, via via via. Prima cosa, appunto, non c'è qualcosa che sta fuori da questo, non c'è niente che sta fuori da questo, non è che il mediatore sta fuori. E spesso il mediatore o non lo sa o non lo dice, invece dovrebbe dirlo. Quando tu medi un conflitto, di dove sei tu? Cosa fai tu? E questo è un punto molto importante, secondo me, perché le regole del gioco mutano molto se tu lo dici o no. Seconda cosa, è abbastanza vero, secondo me, che quel tipo di lavoro è un lavoro che presuppone una dimensione personale delle relazioni. Mi viene in mente tutta una discussione, un dibattito molto interessante che c'è stato a valle dei tentativi di mediazione e risoluzione del conflitto nel Sudafrica post, diciamo, apartheid. dove esiste anche tutta una serie di riflessioni di natura legale su come è possibile il perdono. E il tema del perdono è un tema assai complicato, non ho né le competenze né il tempo per trattarlo adesso. Ma lì, ad esempio, c'erano forme di mediazione, di tentativo di risoluzione di conflitti che si radicavano nel passato, come le popolazioni che erano state soggette all'apartheid potevano costruire una condizione, diciamo, di nuovo equilibrio, eccetera, eccetera. Allora, lì spesso uno dei temi era che quando era una questione fra il signor X, che ti aveva vessato per tanto tempo, il signor Y, che era stato vessato, la cosa funzionava. Quando diventava con numeri più grandi o in termini più aggregati, la cosa era molto difficile. E io penso che sia vero questo. Com'è possibile andare in una direzione differente? Io non lo so, sono abbastanza pessimista sul fatto che questo modello che lei ha proposto, queste forme, questi modi, possano valere in forma aggregativa, proprio per le ragioni che lei ha detto. Tant'è vero che possiamo anche dire che ci sono dei conflitti che semplicemente non si risolvono e in cui alla fine è la forza che prevale, no? Forza di qualunque, sono le forze che li fanno andare in una direzione o nell'altra, che a loro volta generano nuovi equilibri. Secondo me anche questo dobbiamo un po' dircelo, no? Cioè, ci sono delle dimensioni di conflitto che sono intrattabili. L'intrattabilità dipende anche, l'ultima cosa che dico, da un punto che lei ha sollevato, cioè il mutuo riconoscimento, la fiducia nel mutuo riconoscimento. Come si dà la fiducia al mutuo riconoscimento? Ci deve essere una dimensione di reciproco riconoscimento, che in parte è anche mediato dal mediatore, però alcune precondizioni si devono dare, e in assenza di queste precondizioni, secondo me, no chance at all, non c'è speranza. Il che non è drammatico, quei conflitti si risolveranno manu militari, pazienza. Faccio un'esemplificazione, un film che io ho molto amato, un film piccolo e non tanto importante, di Werner Herzog, che si chiama Dove sognano le formiche verdi. Non so se qualcuno di voi se lo ricorda, perché credo di averlo visto solo io. Ah, ecco. Era un film molto bello, in cui raccontava di questi in Australia, di questi che andavano a fare degli scavi minerari in un posto in cui gli aborigeni dicevano che sognavano le formiche verdi, no? Se quello è il luogo in cui sognano le formiche verdi, tu aborigeno sai che quello è il luogo in cui sognano le formiche verdi, e l'altro ha voglia di spiegarti che quali formiche verdi, che lui deve scavare, bla bla bla. E credo che su questo fronte ci sia veramente poco da dire. Ci si può lavorare, naturalmente, ma non su un piano di mutuo riconoscimento, perché non ci sono le precondizioni per il mutuo riconoscimento. E infatti in quei casi cosa funziona? La forza. Che secondo me non dobbiamo demonizzare, dobbiamo sapere che in molte condizioni però è quello attraverso il quale si danno queste cose. No? Quindi ritengo che non dobbiamo neanche avere troppa fiducia nella possibilità di mediazione, che in alcuni casi semplicemente non ci sono delle condizioni entro le quali il mutuo riconoscimento sia davvero possibile. Se no, lo raccontiamo noi che c'è il mutuo riconoscimento, ma poi questo mutuo riconoscimento di fatto non c'è.
Se posso, no, dunque, pensando all'invito di Carlo Sini di guardare l'inerzia a rovescio, mi è venuta in mente un'immagine, l'immagine del cadavere. Il cadavere è la figura archetipica e in qualche modo paradigmatica dell'inerzia, no? Del corpo inerte. Ma il cadavere è la festa dei vermi, è il loro simposio, se la guardiamo a rovescio, no? E allora, a proposito del salvare le forze più feconde, come diceva Carlo Sini, pensando a White, no, la politica della conservazione, mi veniva in mente questa riflessione. Sì, ci sono tanti Apollo, tanti Apolli, ma come dire, alcuni Apolli sono più simili a noi, intendo dire a noi umani, rispetto ai vermi. E allora, in questo senso, forse intendo, credo, l'invito alla ragionevolezza, sempre altro termine di Whitehead che richiamava Carlo Sini. Ragionevolezza qui sarebbe come dire, beh, anzitutto noi umani e poi di là i vermi, perché siamo tutti d'accordo che i vermi sono altro. Già, ecco, il problema delle formiche verdi già invece crea già conflitti e dissidi interni, no? Poi come ce la mettiamo tra noi umani, ancora peggio, insomma. Credo di aver inteso così questo salvare le forze più feconde. Ragionevolezza qui vuol dire qualcosa di molto...
Ricordandosi che i vermi sono indispensabili alla vita del pianeta. Se ci fossero i vermi, moriamo, perché sono
E quindi già si complica di più la questione. Questa ragionevolezza la vedo molto complessa, insomma.
Il cosmo, sì, esatto. Marco.
Dico due cose sollecitato da questi ultimi interventi, in particolare da quello di Valentina, che sì, e che ricollego a quello di Tommaso, del patire la storia, no? E Valentina diceva, non si può prescindere da una partecipazione fisica, da una presenza. Io sono anche d'accordo, sono anche profondamente d'accordo. Però credo che questo sia un terreno minatissimo fatto appunto di pura contingenza. Pura contingenza vuol dire che ogni volta si tratta, ma non ogni volta, perché quando qui si dice ogni volta non si dice niente, perché ogni volta è davvero sempre differente e quindi essendo sempre differente richiama aggiustamenti differenti, eccetera, eccetera. Qui però forse cosa si può fare? Qui forse c'è la questione un po' dell'immaginario. Cosa voglio dire quando dico immaginario? Voglio dire che quando si pensa anche ad una presenza fisica, ad un patire la storia, in realtà si sta facendo un discorso. Si sta facendo un certo tipo di discorso attraverso un certo tipo di medio che ti dà un certo tipo di immagine, mettiamola così. Ma non tutte le immagini sono uguali. Ecco perché tiro fuori la questione della migrazione. Proprio nell'ottica dell'invece, che diceva prima Florinda, non è il problema si muovono, non si muovono, stanno fermi, sono stanziali, non è quest'ordine di problemi, il problema è oggi dove si trovano e quindi che tipo di immaginario abbiamo nella nostra testa, pregiudicato proprio, cioè che doxa ci appartiene. È quella, per esempio, che non consente di vedere un cancello chiuso come un lager. Non lo vediamo lì un lager. Non c'è dubbio di vederlo lì un lager. C'è un lager, non è questa la domanda. Lo vedi o non lo vedi il lager? Come fai a vederlo? E allora la questione è non che ci sia un'immagine buona e un'immagine cattiva. Una proliferazione di queste immagini, non meramente iscritte in logiche che sono tutte da guardare, sono tutte, non tutte, comunque rischiano di essere mere procedure delle quali abbiamo perso, non riusciamo neanche più a capire perché le facciamo queste procedure. Cioè hanno perso le loro ragioni, rispondevano a certi bisogni senz'altro, ma questi bisogni oggi come si danno? Attraverso quelle procedure, riconfermi il bisogno, produci qualcosa di diverso da quel bisogno. Basta.
Prego.
Allora, la frase che più mi ha colpito della prima parte è stata una tua frase, Marco. Noi siamo figli degli strumenti. E nella seconda parte abbiamo aggiunto noi siamo forze attive, passive, eccetera. Allora in qualche modo possiamo unire queste due frasi e dire noi siamo forze, figlie degli strumenti. In che senso figlie è certamente problematico, però credo che molto si giochi su questa reciprocità di forza che noi siamo, che abitiamo, che convogliamo e lo strumento che ci permette di farlo, lo strumento che noi stessi siamo. Strumento è anche la mano, no? Strumento è la voce. Quindi abbiamo per così dire un recto verso. Recto la forza verso lo strumento, come un po' in Spinoza abbiamo il corpo e l'idea, che sono la stessa cosa vista da, da punti di vista diversi, da tagli diversi. Allora volevo riportare questa, questa precisazione, cioè questa, questa identità di forza e di strumento nella, nella questione politica. Cioè nella questione politica ci troviamo a, a dover pensare come rendere le forze virtuose tramite strumenti, o gli strumenti virtuosi tramite le forze, insomma è la, la stessa cosa in un certo senso. E, abbiamo anche detto che ci sono forze che sono disgreganti, forze che sono distruttive, che sono endemiche. Per tornare a, un, a una frase di Spinoza, che non sono da, da detestare, che non sono da, da compiangere o da deridere, ma da comprendere. Allora, in qualche modo, io penso alla, alla pruderia della politica attuale di parlare del, di queste spinte distruttive e autodistruttive che sono endemiche e che in qualche modo, almeno sulla carta, possono essere rese virtuose. Allora diciamo che un esempio dell'autodistruttività è il fallimento è, di politica che non comprende l'autodistruttività è il fallimento della lotta alla droga, cioè come si è pensato di criminalizzare i drogati. E un, un altro esempio che a me sorprende sempre è come i componenti dell'ISIS siano, siano persone che potremmo definire abbastanza realizzate o realizzate nella loro, nella lo, nel loro contesto. Quindi abbiamo, abbiamo due esempi di forze distruttive che per, cioè, per le quali l'opinione pubblica prova scandalo, lo scandalo dell'ISIS, lo scandalo della droga. E molto raramente sento, sento parlare del, dell'aspetto del, dello strumento, cioè di tutta, tutta quella trama di connessioni strumentali, logistiche, logiche, cioè profondamente non come posso dire, non sensazionali, insomma, cioè l'esercizio della forza è sensazionale, ciò che appare, ciò che fa notizia, ciò di cui si discute, ciò per cui si scandalizza, per cui si ride, per cui si piange. Però ecco, mettere da parte queste, queste cose, mettere da parte lo scandalo e le, e la pruderia è davvero pensare a come volgere in positivo tutto quello che non ci piace, ma che insomma adesso un grande, c'è questo grande esempio che è la, che è l'agone omerico di Nietzsche, e lì è molto evidente cosa pensa Nietzsche, cioè che ci, sia, ci siano delle, delle tensioni conflittuali che possono essere sublimate. Se questa è la via non so dirlo, comunque, comunque penso che il tema dello strumento e dello strumento in rapporto alla forza sia, sia fondamentale per chiarificare il problema del, delle forze distruttive, insomma, che sono anche certamente rigeneranti, insomma.
Grazie. Forse c'era...
Non so se adesso ho capito bene, come dicevo prima, l'aspetto delle arti dinamiche è quello con cui ho avuto più difficoltà a comprendere. nel senso, se quello che si dice corpo migrante, io ora lo capisco come corpo vibrante, dove c'è una vibrazione continua tra polarità che non è giusto interrompere, e quindi lo ricollego al discorso di quella condivisione, connessione, che è il discorso che facevo io. Cioè, mi trovo sempre a dover fare i conti con una polarità, con un'altra, con una stanzialità e con una mobilità. In questo senso penso di poterlo capire, corpo migrante uguale corpo vibrante. In questo poi mi era puntato il discorso dei i beni comuni. C'è una tradizione anche occidentale del bene comune, e sono i commons. I commons che vengono dal Medioevo, e che i commons erano terreni che stavano in mezzo tra l'orto privato, il nucleo cittadino e la foresta, la selva. Io mi chiedo se potrebbe essere possibile nella città, nella comunità cittadina, se vogliamo, al di là di quello che significa comunità cittadina oggi, trovare qualcosa a cui i commons, che sono andati distrutti con la rivoluzione industriale perché erano terreni ormai considerati improduttivi, e che sono diventati improduttivi perché la proprietà privata doveva fermarsi con la sua maggior capacità produttiva. È possibile oggi pensare di ritrovare il significato dei commons nella nostra attualità? Se è possibile o no?
Su questo avrei tanto da dire, ma non abbiamo tempo adesso.
Perché no?
No, poi ho parlato troppo. C'è un grande dibattito su questo tema dei commons oggi, anche proprio rispetto alla definizione di beni comuni. In letteratura economica il concetto di bene comune in quanto tale non esiste, esiste il concetto di bene pubblico, che è molto diverso da bene comune. Il bene comune, come ha ricordato correttamente lei, viene da una tradizione anglosassone. Esistono ancora delle forme che sono considerate arcaiche tipicamente, no? di uso comune della terra. Per esempio, in Trentino Alto Adige ci sono ancora delle forme di gestione comunitaria di alcuni spazi, che hanno proprio la natura che diceva lei, no? Fra la parte, diciamo, di agricoltura periurbana, il bosco, eccetera, eccetera. Di recente è emerso tutto un dibattito politico, giuridico, economico sul tema dei beni comuni, che ha anche avuto un tentativo di trattamento politico. Per esempio, l'attuale sindaco di Napoli è un fan sfegatato dei beni comuni e ha costruito una serie di strumenti anche operativi più o meno efficaci per delineare dei beni che vengono gestiti in una maniera che non è né quella propria dello Stato né quella propria del mercato, per dirla in modo un po' speditivo. Io sono un po' cauto, nel senso che intanto i meccanismi poi di riappropriazione e di chiusura rispetto a questo tema dei beni comuni sono molto potenti, secondo me. Però so che su questo magari io e Marco, per dire, non andiamo tanto d'accordo. Perché talora capita, è capitato anche a Napoli, che quando tu dici questo, per esempio, lo definisco un bene comune, lo faccio gestire alla comunità. Poi chi lo gestisce concretamente? Il gruppo X, il gruppo Y, insomma è abbastanza complicata la cosa. C'è poi un tema ancora più profondo della definizione del bene comune. Perché io non credo che si possa fare una lista dei beni comuni. Bene comune è l'esito di un processo, non ci può essere una concezione patrimoniale dei beni comuni, che dice, non so, questo è un bene comune, alcuni dicono l'etere è un bene comune, l'acqua, cosa vuol dire che l'acqua è un bene comune? Boh. vuol dire che tutti vi possono accedere gratuitamente, questa è un'interpretazione, però io credo che ci siano delle ambiguità di fondo. Esistono anche delle esperienze molto micro di questa cosa. I giardini condivisi sono dei beni comuni, cioè sono degli ambiti urbani, ce n'è uno molto bello fatto dalla mia amica che adesso è assessore in zona 3 a Lambrate. Se andate lì vicino allo scalo di Lambrate c'è un grande spazio che è un giardino condiviso. In che senso è un bene comune? Nel senso che diverse persone di quella comunità se ne fanno carico senza che sia di proprietà di nessuno, eccetera eccetera. Dopodiché, ripeto, i meccanismi di riappropriazione, di costruzione, diciamo, di forme di riappropriazione esclusiva sono potentissimi. E quindi credo che per come è costruita la nostra società e le nostre città non sia così semplice determinare questa possibilità, che ha anche delle sue ambiguità concettuali, per le ragioni che ho provato a dire. Comunque è un tema abbastanza interessante, ma non così chiaro a mio modo di vedere. Sì.
I miei amici sono molto più insistenti
di me. Di solito ci meniamo. No, secondo me... Ma è da prima che su questa cosa ti volevo. No, però stando davvero attenti, appunto, di non... Stiamo chiacchierando, poi non voglio banalizzare, nel senso che poi ci vorrebbero anche degli studi, ognuno ha i suoi, evidentemente, a cui fa anche riferimento. Io credo però che la questione dei beni comuni possa essere, almeno per me debba essere, direi, guardata sotto questo profilo. Cioè, innanzitutto che l'uso giuridico della proprietà, anche questo è un divenuto, e nella misura in cui vediamo questa soglia, no, è evidente che siamo già leggermente dislocati, o come dire, che ci stiamo prendendo le misure. E allora credo che, appunto, senza voler cadere in delle banalità, però ad esempio ci sia anche una mobilitazione a cercare di confrontare proprio altre maniere di intendere appunto quello che si fa insieme, no? E mi riferisco a una differenza che si può porre tra l'uso, no? Un concetto di uso, una costellazione che abbia l'uso come riferimento, e che noi tendiamo costantemente invece a a prendere, no? a definire in relazione, in contrapposizione alla proprietà, no? Questo è il nostro metro di misura, ce l'abbiamo evidentemente qua, per cui appunto poi pensiamo alla proprietà comune, no? Cioè non riusciamo a prescindere da questo, e questo voglio dire, non riusciamo a prescindere vuol dire ci dobbiamo fare i conti, però non lo scarterei troppo facilmente. E allora forse la questione dell'uso invece, e io un po' leggo così anche certe cose di Florinda, nel senso almeno a me mi aprono delle strade anche in quella direzione, forse allora la questione dell'uso ci permette di lavorare su certi nostri, come dire, appunto, quei divenuti, no? che incarniamo, ma anche provare a spostarli, e l'incontro con altre culture in una certa misura questo lo testimonia. E appunto noi abbiamo bisogno di dire allora l'acqua è bene comune, e facciamo il referendum, e no, delle procedure dove, no, poi in altri incontri anche ti rendi conto proprio di un altro tipo di mobilitazione, ma questo senza nessuna, lo dico sinceramente, anche perché appunto qui testimonio della mia incarnazione, per cui faccio un lavoro che mi mette costantemente a contatto con questo tipo di visioni, di entusiasmi, per cui io ne ho le palle sinceramente piene, quindi non lo dico per niente, come dire, affezionata a un modo molto fricchettone, capito, affatto, no, però dico provare a guardare altre concettualità che invece provengono profondamente dalla tradizione anche occidentale, no? Va bene, c'ho Francesco di fronte, quindi no, c'è anche tutta una lettura di Agamben della strada francescana, come dire, sull'uso, quindi un po' ci può essere un riferimento del genere. Ecco, allora in questo senso anche dire che le comunità private di fianco alle favelas sono identiche ad altre modalità, cioè ad esempio questo è un come dire, si deve distinguere tantissimo, cioè ci sono gli ecovillaggi, ci sono delle esperienze che per me non hanno neanche un metro di misura comune, proprio perché non c'è nessuno che possa, no? A meno che non ci fai uno studio, eccetera. Però il saggio della Bianchetti era bello perché oscillava, no? Ti mostrava come di fondo queste risposte da un lato fossero profondamente immunitarie, no? Ma dall'altro anche evidentemente incarnassero un'esigenza della modernità per cui Adesso che abbiamo superato la soglia tra città e campagna, però ti rendi conto, no, di come la città va da sé e di come anche ci sia a volte il bisogno di... quindi hanno due provenienze secondo me diverse, e mi azzarderei a dire nel migliore dei casi, e proverei a dire così, nel senso, da un lato c'è l'esigenza nelle... come si chiamano? Le gate community. Gated community, come dire, per me è una nuova sacralizzazione in realtà quella, no? È proprio, no, il fatto di perimetrare e di, come dire, in un certo modo, no, di tenere separato, sacralizzazione in questo senso, di tenere separato, no, dei beni. Spesso invece altre esperienze, con tutti i loro fallimenti del caso, me ne rendo conto, però spesso c'è più un'esigenza di restituire, come dire, quelli che forse non sono più neanche dei beni, ma sono l'uso di certe zone della città, di certe come dire, maniere, di certe culture materiali, quindi vuol dire, no, cosa mangio, eccetera, eccetera. Per cui è un discorso che rischia tantissimo. Però appunto, proprio perché è vastissimo ed è anche globale, nel senso che adesso bisognerebbe guardare dei casi specifici, non l'appiattirei né in una chiave esclusivamente giuridica e né, come dire, in una logica, no, solamente immunitaria, perché forse non permette di vedere quel nuovo che effettivamente ci spunta un po' fuori da tutti i lati.
Ma forse, se posso intervenire brevemente, quando diciamo beni comuni possiamo intendere in tanti modi questa ambigua espressione, ha ragione Gabriele a sollevare le sue perplessità. Però c'è anche un uso dei concetti, almeno in Occidente, che ha valore teleologico e in questo senso ha un retrogusto, diciamo così, normativo o un riflesso. Allora, se noi per esempio dicessimo, è un'ipotesi, è bello, qui si può fare tutte le ipotesi, i beni comuni sono il fine della politica. Una frasetta semplice, semplice. Poi certo, poi bisogna stabilire. Ma intanto devi stabilire se quello che fa la politica è davvero un bene comune. Se può essere tradotto, allora è lei che deve definire il bene comune per giustificare il tipo di politica che fa, di situazioni che prende. Allora potrebbe essere, e lo è secondo me nelle popolazioni appunto del terzo mondo, questo l'uso è questo qui, cioè una politica della terra deve essere una politica che tiene conto del bene comune, e quindi ragioniamo, qual è il bene comune della terra per gli esseri umani? Sono le multinazionali, è molto discutibile, dimostrino sul piano di questa legislazione ideale, diciamo così, i beni che fanno e i mali che fanno, no? È che non c'è, come tu dici giustamente, un tribunale dove questo avviene, però la cultura, un nuovo illuminismo, i nuovi filosofi potrebbero mettere sul piano, dire la politica è legittimata solo se dimostra di fare qualcosa in funzione del bene comune, facendoci capire come intende il bene comune, e poi vediamo se siamo d'accordo, no? Mi spiego.
Bene, che dite, siamo sufficientemente pieni di cose su cui riflettere? Forse sì. Io personalmente mi sono abbastanza divertito anche oggi, non so voi, e sono stato molto bene, quindi penso che, non so, Florinda, devi concludere tu come sempre, ci saluti, certo, e dicendo che è stata una buona occasione e che forse questa costellazione non è andata così, così malaccio, no?
Va bene, allora, grazie a Gabriele, a Marco, Eleonora, Arianna, senza il cui lavoro non avremmo avuto neanche la materia prima su cui operare oggi, quindi grazie mille per la pazienza, per il lavoro veramente grandissimo che avete fatto, che credo sia per tutti poi lì per essere nuovamente usato, no? Come dicevamo prima con Anna, non è che si fa una discussione, lì c'è una cosa, ora si tratta di capire come opera, come germina, e quindi ognuno se lo farà per sé. Ovviamente chi voglia fare mente locale, fare il punto della situazione per sé, per gli altri, per iscritto, lo voglia mandare al solito indirizzo di Mecri, sa già che poi si fa l'editing e si pubblica nel sito, quindi diventa ulteriore spunto. E poi voglio ringraziare tantissimo davvero Gabriele anche per avere retto la conduzione, perché poi come direttori d'orchestra, no, bisogna reggere l'impatto delle schegge di forze che, e mi scuso per quelle che ho lanciato io.
Grazie a tutti, allora. Buona serata.